La sera del 12 gennaio del 1979, presso la redazione del settimanale Com Novi Tempi a Roma, si tiene un dibattito su ecumenismo, ministeri, chiese evangeliche, comunità di base. Riportiamo un po' difficoltosamente questo dibattito che viene aperto dall'intervento di Giovanni Frenzoni.
Chiesa, comunità e ministeri nelle esperienze degli evangelici e delle comunità di base in Italia. La sera del 10 gennaio 1979, nella redazione del settimanale Com Novi Tempi a Roma, si è tenuto un incontro tra i redattori evangelici e cattolici di questo settimanale, più qualche invitato, per discutere alcuni problemi di interesse e di argomento ecumenico affiorati in questi ultimi mesi nella redazione. Da 5 anni cattolici ed evangelici collaborano insieme in questo settimanale e realizzano già con questo una eccezionale esperienza ecumenica, forse unica in Italia. Però in questi ultimi mesi, forse ultimi anni, si sono registrate delle difficoltà ad intendersi, talora dei malintesi. Di qui l'esigenza di questa riunione ampia, specifica, su questi temi, riunione dalla quale riportiamo in questa registrazione le relazioni introduttive e parte degli interventi. La prima relazione è di Don Giovanni Frenzoni, della redazione di Com Novi Tempi e della Comunità di San Paolo a Roma.
Premetto che queste considerazioni non hanno assolutamente niente di sistematico, nel senso che non sarebbe parso, almeno allo scambio di idee che abbiamo avuto quando si è progettato questo, assolutamente abbastanza inutile, insomma, perlomeno una sede così, con un tempo così limitato, a fare in questo momento una panoramica sull'attuale teologia dei ministeri e così via. Si trattava semplicemente di vedere, dato che ci sono queste, io penso, positive, feconde scintille, no? Proprio nell'immediato contatto di collaborazione, di testimonianza comune, di lotta comune fra evangelici e cattolici, io penso che forse indicazioni, chissà domani se la teologia con la T maiuscola vorrà mai raccogliere come, non so come dire, queste realtà che si sprigionano proprio da contatti vivi, a differenza, io credo, da quei documenti e da quegli approcci che avvengono piuttosto nei convegni ufficiali o là dove ecumenismo significa così abbracci, insomma, gesti simbolici di unità, eccetera, senza disprezzare neanche quello, comunque. Quindi si tratta di vedere un pochino, allora, per quello che mi riguarda, rifare un po' il percorso di questo discorso della comunità e ministeri nelle comunità di base in questi ultimi anni. Ora, di che ministeri si sta parlando? Qui tante volte le nostre comunità, secondo me, non è del tutto chiaro. Si sta parlando dei ministeri, secondo me, dei ministeri ordinati, perché che si possano esprimere dei ministeri spontanei, diciamo, o comunque. Come?
Disordinati,
cioè autonomi, autogestiti, cioè che nella comunità si può. Questo, per così dire, non, sotto certo profilo non fa problema. La materia del contendere è se possano o non possano in un qualche modo sopravvivere, avere una loro continuità, un loro riferimento, dei ministeri con l'imposizione delle mani, per fare un riferimento anche così al gesto al gesto liturgico con la quale veniva fatta questa designazione, questa sorta di riconoscimento, che non è il riconoscimento di cui parla Sergio, credo almeno che non sia quello, ma sia quella possibilità di identificazione. La comunità riconosce, è la comunità che riconosce, per così dire, a questo presbitero, a questo episcopo, che si riconosce lui, gli riconosce questo, ma nello stesso tempo la comunità chiede di essere riconosciuta anche dalle altre comunità sorelle. Per cui ricordo che diceva padre Dupont, che era per noi una specie di traduce con la teologia più aperta della Chiesa Cattolica, in fondo, insomma, se c'è un motivo perché ci sia questo taxis, questo ordine, questo riconoscimento in un ministero di una persona, è per motivi anche di riconoscimento fra comunità sorelle, insomma, ecco. Il che poi si specificherebbe tutto se fosse delega, se fosse rappresentanza diplomatica o cose di questo genere, ecco. Quindi noi parliamo dei ministeri ordinati, se no fra di noi qualsiasi tipo di ministero sorgesse, io ritengo, no? All'interno della comunità, sia di presidenza che di servizio, di catechesi o di guarigione, eccetera, verrebbe accolto con... Ma il conflitto è fra questi compiti, questi ministeri così, diciamo, autogestiti, e un riferimento che finisce con l'essere poi porci il problema gravissimo dell'autorità ecclesiastica, diciamo, quindi il problema cosiddetto, con quella parola orrenda, che è la gerarchia, ma comunque con quella realtà lì. Ora, in questo fatto le comunità di base enunciano in principio una cosa che io, rileggendo allora, la trovo un pochino rozza. La comunità di San Paolo disse allora che in questo percorso di questi anni viveva la comunione non più con un riferimento, diciamo, monogamico, non so, con un piramidale, ma secondo un sistema di polarità, con due poli di comunione. Ecco. Ricordo, insomma, nella relazione della comunità di San Paolo, che si diceva le lotte che avevano, pur nella diversità degli obiettivi, eccetera, esprimono costantemente una tensione verso la liberazione dell'uomo da tutte le forme di oppressione, la sua valorizzazione come persona autonoma e matura. Si può quindi dire che mentre un polo di comunione è sempre stato per noi il Cristo vivente, un altro polo è stato l'uomo, o meglio il progetto storico di liberazione dell'uomo. Io oggi probabilmente penso che non lo scriveremmo così, perché comunque io mi domando in che senso, perché uno potrebbe anche dire, ma il Cristo non è vivente anche nell'uomo e nei processi di liberazione. Io penso che qui ci fosse, però in modo un po' rude, anche nel parlare del Cristo vivente, già una ieratizzazione quasi, o perlomeno un assemblaggio di riferimenti e di simboli. È un Cristo in un qualche modo religioso, che in un qualche modo produce chiesa, parola pronunciata, Vangelo, parola scritta, no? Ecco. Cioè la comunità probabilmente allora aveva la preoccupazione di uscire da un certo momento in cui si diceva che Cristo era nelle lotte, che Carlo Marx era cristiano più di noi, cioè che era poi un modo di affibbiare alle lotte laiche o alle lotte cristiane, affibbiarle comunque un riconoscimento, senza domandarsi se poi si era gradito o accettato questo riconoscimento di essere cristiano. Quindi inconsapevolmente un qualche cosa, io credo, si voleva dire, quindi con i limiti che ci sono sempre in ogni discorso, che da una parte c'è questo riferimento alla Chiesa, che poi dopo è da vedere se questo riferimento al Cristo avvenimento della storia della salvezza, che ha parlato, che ha fatto, non ha fatto, ha fondato, non ha fondato una comunità, gli ha dato, non gli ha dato alcuni elementi istituzionali, eccetera. Da una parte c'è questo, e dalla parte c'è un qualche cosa che è il tutt'altro da questo. e che pur tuttavia per noi, siccome lì ci sono degli oppressi, ci sono degli uomini, ci sono lì abbiamo un polo di riferimento che costituisce, è per così dire, immanente anche al nostro essere Chiesa. Cioè noi nel nostro essere Chiesa non possiamo mai essere solo Chiesa. Non so se... ecco, io credo che... però non mi pare che lo dicessimo bene allora, che lo dicessimo completamente, no? Ora, naturalmente in questo discorso sorsero, e credo, io penso che nelle comunità di base questa... rifiuto di una totalizzazione dell'essere cristiani a tempo pieno, dell'essere sempre Chiesa, talvolta esplicita, talvolta anonima, ecco, questo rifiuto io credo che sia presente generalmente in tutte le comunità di base, anche se poi serpeggia il linguaggio, che un linguaggio un pochino così sempre ecclesiastico e sempre religioso, che scopre ovunque Cristo anche nelle lotte politiche, eccetera. Ora, se, io non so poi se questo verrà contrastato, se questo fatto dei due poli di comunione, quindi dell'interferenza nel nostro essere Chiesa anche di un magnete, di un polo esterno all'essere Chiesa e non dipendente dal progetto, dall'evento Cristo, ecco, si sono determinate le comunità di base grosso modo due filoni che talvolta si intersecano e che hanno prodotto due tipi di rapporti diversi con i ministeri. Quello che rimane a tutt'oggi più massiccio, prioritario, e che ha avuto appunto queste talvolta queste critiche, è un filone di esperienza di comunità di base che si è preoccupato molto della continuità, cioè del non salto, della non rottura con il resto delle altre comunità ecclesiali, più moderate, meno moderate, più esplicite, più condizionate, più o meno istituzionali e così via. Ecco. Non questo per una preoccupazione, per così dire, teologica, ma nemmeno per una furberia. Anche qui ci furono gli anni, mi ricordo, in cui si diceva sì, va bene, facciamo tutto quello che volete, ma confessiamo che è mero che è tattica. E ripensandoci bene, non era solo tattica, era perché poi si è visto che dopo anni, anche nelle persone che avevano già fatto molta strada, pur tuttavia il legame a simboli, a realtà così sensibili, eccetera, eccetera, era permanente, no? Ecco. E quindi che queste stesse persone, anche se certe volte hanno fatto discorsi molto taglienti, molto radicali, molto di rottura con la Chiesa istituzionale, pur tuttavia quando c'era la preoccupazione di mantenere i contatti con certe parrocchie, con certe masse, così dire, di credenti della Chiesa Cattolica, vero, nel rispettare questo legame, in fondo rispettavano segretamente anche qualche cosa di loro stesso, no? Non era semplicemente, ma erano bloccati, fermi di fronte alla possibilità di cancellare totalmente i loro percorsi precedenti. Ecco. E quindi si è determinata nei confronti dei ministeri questo tipo di prassi che a tutt'oggi diciamo, si riscontra qua e là. Quando i vescovi hanno, una volta che è avvenuto il riconoscimento, cioè il riconoscimento non era più il riconoscimento del vescovo che mandava un suo delegato a governare come un amministratore, come un burocrate, come un funzionario della comunità, ma quando era avvenuto il riconoscimento dall'altra parte, cioè la comunità, il gruppo, la parrocchia, la gente che più o meno inconsciamente aveva presente l'altro polo, cioè il riferimento agli ultimi, agli oppressi, agli sfruttati, ha riconosciuto il prete come suo, va bene, cioè come veramente un'immagine, una traccia, del Cristo in questo momento. Quando la comunità ha fatto questo, il vescovo a quel momento non l'ha più riconosciuto.
cioè nella stragrande maggioranza dei casi il vescovo dice allora non sei più vicario, o ha prima tentato di chiamarlo, di richiamarlo, di spostarlo e così via, ma quando si è determinata questa situazione di riappropriazione, noi non la chiamiamo, a quel momento il vescovo dice no, io ti tolgo tutti gli incarichi, non mi interessi più, eccetera, non mi interessa più la crisi delle vocazioni, meglio pochi ma buoni, eccetera, no? Se è successo così. E a quel punto le comunità non hanno risposto, ecco, è il punto su cui richiamai l'attenzione, non hanno risposto dicendo tu non riconosci più, tu ritiri Don Mazzi, tu ritiri Don Pierino, eccetera, eccetera, e noi ci diciamo, celebriamo l'Eucaristia da soli. Non è stata questa storicamente la risposta nella maggioranza dei casi delle comunità di base. No, nella maggioranza dei casi le comunità di base hanno fatto quadrato intorno al presbitero ordinato, no? Hanno detto no, è nostro, non il vescovo in questo esorbita dalle sue competenze. Non hanno posto il problema teologico o diciamo politico, se il vescovo fosse o non fosse legittimo, fosse o non fosse un usurpatore del Vangelo, eccetera, ma hanno comunque difeso, quasi direi con distinto un poco, hanno difeso il prete ordinato. Ecco, c'è stata poi tutta l'altra corrente invece che a Firenze sorse intorno alla figura di Don Rosatori, che qui è testimoniata dall'esperienza della comunità di Peretola, mi pare anche la Resurrezione, che pure aveva conosciuto Don Rosatori, cioè di quei gruppi, di quelle comunità, le quali erano sorti in un certo modo, poi non avevano più avuto il presbitero, Don Rosatori morì, e in principio cominciarono così a tentennare, a invitare qualcuno, oppure se passava qualcuno celebrava l'Eucaristia, se non passava il prete ordinato non celebravano l'Eucaristia, è vero, e poi si stufarono di questo, lo chiamavano il prete a prestito, insomma, si stufava di questo, e quindi senza nessuna remora, nessun problema, è vero, quando si riunivano per celebrare l'Eucaristia lasciavano solo. Casomai rimane ancora qui nella testimonianza di Perito una cosa che poi ho sentito più tardi, adesso non accetterebbero più, che se però era presente un presbitero gli davano la presidenza, e questo francamente, se resta fra noi, lo dico anche dopo la riduzione dello Stato laicale, quando io mi sono trovato in livelli di chiesa in cui delle suore mi hanno detto guarda Giovanni che se presiedi tu l'Eucaristia, se ci spezzi tu il pane, bene, ma altrimenti ce lo facciamo da sole, non perché spaventato da questo ricatto, diciamo, ma semplicemente perché rassicurato che si fosse a un livello di conseguenza da quale nessuno avrebbe potuto trarre né meraviglia né cosa, non ho evidentemente esitato a spezzare il pane, quindi a celebrare l'Eucaristia. Però vedete che resta anche in questi livelli, resta pur tuttavia una sorta di priorità del presbitero ordinato, no? Ecco. È questo potere, cioè nel senso che chi fa questo dice tu hai il potere di farlo e gli altri non lo hanno, ma a me parrebbe quasi di escluderlo, no? Perché sia nelle comunità, per esempio come l'Isolotto e Sant'Anna di Gorizia, dove ordinariamente presiede l'Eucaristia il presbitero ordinato, sia pure sospeso eccetera, però è capitato delle volte che essendo assenti, insomma, la comunità ha celebrato l'Eucaristia da solo, no? Sia in queste parrebbe affacciarsi la possibilità che se fosse, quindi ci sembrerebbe un po' di sacra confusione, diciamo, in questa materia, non certamente una nuova dogmatica, no? Ecco, e in ogni caso la preoccupazione sembrerebbe piuttosto quella di un percorso nel quale non si facciano salti e soprattutto non si affidi, e qui termino, al segno né al ministero la chiarezza della risposta evangelica della comunità. Cioè la comunità si sono sempre, in generale, ci siamo sempre chiari su questo fatto, la comunità è in contraddizione non se celebra Tizio, Caio, Sempronio, se si celebra o non si celebra, la comunità è in contraddizione quando diserta situazioni storiche, situazioni di servizio, situazioni di lotta, no? Allora effettivamente lì manca la chiarezza, no, che noi vediamo nel servizio, no, nella parabola del Samaritano, là dove effettivamente c'è il riconoscimento di una situazione di agape, di amore, eccetera. Quindi affidare, e qui ci sono state sovente frecciate critiche fra di noi, perché alcuni chiedevano un segno chiaro, no? In molte situazioni arrivava una sospensione, arrivava una riduzione allo stato laicale, alcuni chiedevano diamo un segno chiaro, eccetera, eccetera. Altri dicevano che cosa significa un segno chiaro? No? A chi lo diamo questo segno chiaro? Ce lo diamo a noi stessi per ridirci che siamo sicuri del cammino che lo facciamo, o questo segno chiaro lo produciamo in termini leggibili per il resto della comunità ecclesiale o per i laici, i poveri, l'uomo e gli uomini che ci guardano dal di fuori? Ecco, da ciò io più o meno, e qui termino con un pensiero che è mio, che voi sapete, che tante volte ha suscitato anche del sorriso. È vero, io mi sono ancorato sul discorso dell'ambiguità, cioè non perché tutto sia ambiguo come dicono moltissimo nel mondo cattolico oggi, perché non è vero che tutto è ambiguo, è vero, una realtà di condivisione, per esempio la condivisione, se io vivo e accetto e condivido la sofferenza, il travaglio, l'emarginazione di un drogato, eccetera, questo non è affatto ambiguo, questo è chiaro, sarà limitato, ma non ambiguo. Mentre invece io tenderei a teorizzare l'ambiguità dei segni, dei ministeri e della Chiesa stessa, cioè non danno una certa chiarezza, è vero, ma nello stesso tempo anche possono imprigionare e per così dire andare in senso opposto. E pertanto vedrei il pericolo, e su questo chiederei una risposta ai fedeli evangelici, sia di tornare evidentemente alla dogmatizzazione di chi vedeva in quello segni di salvezza, per cui ex opere operato, cioè in virtù di ciò che si era fatto c'era la salvezza, come vedrei in questa tipica battaglia, no, della riforma contro l'idolatria, no? Cioè contro i segni, contro le immagini, no? Contro le istituzioni, dogmatizzare nel senso di escludere che possano essere fonte, occasione della grazia. Ecco, mi parrebbe ugualmente, no, passibile di essere dogmatico, mentre invece forse lo svuotamento più profondo del potere che c'è nei segni, nei ministeri e nelle gerarchie e nelle chiese storiche è quello di relativizzarle più che quello di negarle.
Sergio Libet, pastore valdese a Torino, ha parlato poi degli interrogativi che le chiese evangeliche pongono oggi alle comunità di base.
Io credo che si debba fare una premessa iniziale, cioè che purtroppo in realtà gli evangelici, le comunità evangeliche, non pongono interrogativi alle comunità di base perché non le conoscono. Questo come dato di massa, se si può dire così, come dato statistico della maggioranza degli evangelici in Italia. I motivi li avete ben chiari anche tutti voi: il mondo evangelico è stato ghettizzato e si è autoghettizzato in modo talmente profondo che è molto difficile che riesca a dialogare e a confrontarsi realmente con qualcuno. Ora, io questo non lo dico con il compiacimento dell'autolesionismo, perché quando ci sono dei segni che vanno in un'altra direzione sono ben contento, e ce ne sono, ma è per non darci delle illusioni di partenza, che c'è comunque una via segnata di dialogo fra comunità di base e protestantesimo, o anche settori del protestantesimo, così come non è segnata in campo più vasto una linea ecumenica in Italia, neanche fra il cattolicesimo ufficiale e il protestantesimo ufficiale. È un discorso ancora tutto quanto da insomma, forse incominciato, ma tutto quanto da continuare. Comunque ci sono tuttavia alcune persone, alcuni gruppi, alcuni luoghi di riferimento, e credo che non è presunzione dire che uno di questi luoghi di riferimento è quello composto dalla rete degli amici di Comnovi Tempi, che si muove in una direzione diversa, che, insomma, dove si presta attenzione reciprocamente gli uni agli altri, anche con delle gaffe, con delle incapacità di capire la sensibilità degli altri, la teologia degli altri, la storia degli altri, ma questi ambienti ci sono. E allora questi due o tre interrogativi che nascono, e una riflessione su questi interrogativi, parla semplicemente di questi ambienti. Poi può esserci un'espansione di quest'area, ma oggi come oggi è un'area estremamente limitata. Ora, io direi, negli interventi che abbiamo fatto anche in passato come redazione torinese o a questi incontri, abbiamo in genere puntualizzato di più le domande di tipo teologico, però è importante che riusciamo a vedere in qualche modo con i due occhi, in modo un po' sinottico, due tipi diversi di domande, che poi magari arrivano alla stessa domanda così come è esplicitata, ma ci sono delle motivazioni agli interrogativi che si pongono di ordine sociologico e delle altre motivazioni di ordine teologico, e credo che bisogna riuscire a scomporre prima, per capire quali interrogativi nascono dalla storia, dalla sociologia delle chiese evangeliche in Italia, e viceversa quelle che sono più prettamente teologiche, ma poi ricomporre dopo, perché i due momenti non sono separati negli individui che fanno queste domande. Direi che questi due aspetti, sociologico e teologico, più o meno possono essere definiti così. Le domande di tipo sociologico nascono dalla consapevolezza di essere minoranza, dal complesso di essere minoranza, quello che voi volete, che c'è ovviamente molto forte in campo evangelico italiano. Allora, quando una minoranza vede sorgere un altro fenomeno che è tendenzialmente almeno minoritario, tende a riflettere su questo altro movimento, su questo altro fenomeno, delle caratteristiche almeno in apparenza, almeno in prima istanza, simile, vicine a quelle che sono le proprie problematiche. Le seconde domande, quelle più teologiche, sono invece molto spesso, diciamo, proprio lo stock di slogans classici della Riforma, più o meno interpretati, attualizzati, con una ricerca di renderli comprensibili, però grosso modo non ci discostiamo molto da quelli che sono i filoni classici, sola grazia, sacerdozio universale, questi, dico slogan nel senso buono del termine, ma sono questo più o meno, non è che ci siano delle grossissime novità sul fronte evangelico. Ora qua dobbiamo però fermarci un attimo e spiegare quello che è un atteggiamento tipico protestante, dove credo che noi protestanti ci sentiamo molto a nostro agio nel porre degli interrogativi, a volte delle provocazioni, a volte anche a sentirci, tra virgolette, scandalizzati di alcune posizioni che non sentiamo teologicamente nostre. Sul piano teologico noi ci sentiamo dentro alla nostra acqua, e quindi riusciamo a esplicitare queste critiche, magari non a esplicitarle su una lunghezza d'onde tale che possa venire recepita, ma ci sentiamo di dire, mi ricordo quando sono andato a partecipare all'Eucaristia in San Paolo, di dire: ma mi mancava il vino, insomma, questa cosa qua mi è proprio rimasta lì, non me ne ero mai accorto che mancava il calice ai laici, e lì l'ho sperimentato, dico: come? Ma hanno ridotto allo stato laicale. Da noi siamo tutti preti, se Dio vuole. Allora, perché c'è questa caratteristica per cui noi ci sentiamo di porre esplicitamente delle domande di carattere teologico, e non ci sentiamo invece di rivolgerle con altrettanta chiarezza quelle che pure abbiamo implicite sul piano sociologico? Credo che per la nostra storia nel senso di secoli, e storia anche quella interiorizzata personalmente da ciascuno di noi, sappiamo che a livello sociologico è estremamente difficile far comprendere a chi vive ancora in un clima non coscientemente minoritario quelle che sono le ragioni delle minoranze, le ragioni, anche i complessi, anche gli stati d'animo difensivi e così via. Allora, su quello siamo estremamente deboli. E invece credo che noi dovremmo riuscire a fare un po' un'inversione dei nostri valori al fine di fare capire con correttezza e con esattezza quella che è la complessità della nostra posizione. Cioè io credo che se fossimo protestanti tedeschi o protestanti anglosassoni o svizzeri faremmo esattamente le stesse critiche teologiche, ma non potremmo permetterci di dare forza a queste critiche teologiche come invece possiamo fare come fenomeno minoritario. Ora, una minoranza ha diritto di porre non soltanto delle questioni di verità, che sono per noi quelle teologiche, ma anche delle questioni di esistenza. Cioè, il fatto che le minoranze esistono è un fatto significativo, e non soltanto significativo nella realtà, ma anche nella ideologia che serve. Che può essere più forte che non quella di negare semplicemente, per cui ci può essere qualcosa di questo genere nel protestante che tende a vedere nella teologia l'unica chiave interpretativa, o perlomeno la chiave che apre tutte le porte. Allora può esserci lì un rifiuto di strumenti molto umani, certamente non con una valenza teologica, certamente non con una importanza definitiva, ultimativa rispetto alla salvezza o non salvezza, fede o non fede, ma ecco, lì ci può essere un dogmatismo protestante nella sopravvalutazione della teologia. Ma complessivamente per noi la teologia è cosa buona, giusta e santa, come era la legge per Paolo, insomma, no? Come la legge per Paolo, poi bisogna vedere l'uso che se ne fa, se è qualcosa che porta a Cristo o che va contro Cristo. Ma la teologia in sé è buona, santa, accettevole, eccetera, eccetera. Mentre ovviamente per un ambiente di derivazione cattolica la teologia è subito in sospetto di una nuova forma, una nuova riedizione di magistero, di forma dogmatica e così via. La stessa cosa si potrebbe dire per il termine dogma, ma questo anche nel nostro ambiente si usa di meno. Però se lo si usa non c'ha nessun senso dogmatico. Allora io capisco per esempio molto bene la preoccupazione, non so, della comunità di base di Pinerolo, di Don Franco, che è giunta, grazie al confronto abbastanza abituale con realtà evangelica, a non prendere posizioni antiteologiche, ma vogliamo che 100 teologie fioriscano, insomma, no? Questa è più o meno la tesi della comunità di Pinerolo. Per noi però questo è ancora un terreno dove ci sono tutta una serie di ambiguità da sciogliere, ambiguità che sono di linguaggio, che sono di simbolo, che sono di sensibilità, di storia, eccetera. Io vorrei soltanto adesso buttare giù alcune di queste domande senza che siano messe in un ordine logico, speciale. Alcune le ho scritte in viaggio, altre sono venute qui all'ultimo minuto, saranno meno chiare. Alcune ancora sono venute ascoltando Franzoni, quindi è proprio un po' un miscuglio di cose, ma cercate di trovare voi un filo logico se non c'è esplicitamente. Dunque, una prima domanda, richiesta che noi facciamo alle comunità di base, mi sembra essere quella di avere un maggiore senso storico. Fare più storia, ragionare di più sulla propria e altrui storia. Noi abbiamo l'impressione che molto spesso nelle comunità di base si veda soltanto l'oggi. Ora, siamo ben d'accordo che è nell'oggi che si giocano le scelte, che si giocano le obbedienze o le disobbedienze alla nostra fede, alle esigenze di testimonianza, eccetera. Su questo non c'è contrasto. Ma noi siamo, direi, obbligati a vedere la testimonianza della Chiesa, a vedere la risposta umana a Dio, non soltanto per l'oggi, ma in una successione di tempi, con degli alti e bassi, senza che ci sia nessun dato che una volta acquisito è acquisito per sempre. Basta l'esempio sacerdozio universale, dico, beh, si è detto, ma ci sono delle punte in cui si realizza qualcosa di simile e delle grandi realtà dove non si verifica assolutamente niente di vicino. Quindi il fare più storia per noi è la necessità che ci viene dal nostro essere protestanti e per molti di noi viene anche dal nostro essere marxisti. Ci sembra che ci sia una sorta di improvvisazione, di vivere la giornata, che probabilmente è collegato a questo rifiuto dell'ideologia e della teologia. Noi ci chiediamo se non sia importante chiedersi, questo è un nodo teorico da sciogliere, ma ha tutti i riflessi pratici che potete immaginare, se per opporsi ad una ideologia che è supporto alle classi dominanti, che è supporto al vecchio mondo e così via, il modo migliore per procedere sia di dire no ad ogni ideologia, o si tratti di ribaltare l'ideologia o di mutarla. Insomma, le sfumature possono essere tante, ma questo secondo noi è un nodo essenziale, e attraverso uno studio storico maggiore di noi e degli altri dovrebbe essere più facile riuscire a capire qual è la funzione dell'ideologia in una visione, in una prassi non tesa alla conservazione di quel che c'è nuda e cruda. Quindi questa è la prima domanda, questione: fate più storia. La seconda: siate più ideologici. Capite in che senso lo dico. Un terzo punto che credo che abbia fatto strada, quindi è una domanda che resta, che non sarà mai sottolineata abbastanza, ma che comunque credo che abbia già degli spiragli aperti, è quello di internazionalizzare la ricerca. Questo di nuovo per gli uni e per gli altri, perché noi possiamo e dobbiamo scoprire che ci sono dei protestantesimi conservatori e il cattolicesimo italiano deve rendersi conto che nonostante alcune cose molto belle che sono successe in casa nostra, gli inizi di una revisione teologica, gli inizi di una revisione della prassi ecumenica, gli inizi di una revisione della prassi sacramentale, ministeriale, eccetera, non sono nati in casa nostra e sull'onda di avvenimenti storici specifici, 68 o 78 che sia, ma c'è una ricerca che va avanti a livello internazionale, c'è un'Europa che non è più la sola produttrice di ideologia e non è più il baluardo della fede, o perlomeno chi lo ritiene credo che sia da identificarsi come un nemico di una fede per il mondo che viene. Allora, internazionalizzare la ricerca credo che per noi è una condizione per continuare, per avviare, per intensificare il lavoro ecumenico e la ricerca comune fra comunità di base e mondo evangelico italiano. Una quarta domanda è quella, e questa non è mia, è saltata fuori nell'ultimo campo dell'AFJ, essere più reciproci nella comprensione degli uni degli altri. In questo senso, noi abbiamo privilegiato il confronto con comunità di base, cristiani per il socialismo e così via. Questo va continuato, ma è anche una lacuna se non ci rendiamo conto che questa punta dell'iceberg è collegata in maniera organica, il che non è un'accusa, non è una presa di atto, una considerazione obiettiva, con il cosiddetto mondo cattolico, composito, differenziato, dove è vietato fare di ogni erba un fascio. Ma ecco, se noi non abbiamo un'idea di cosa sono le Acli, di che cos'è Benelli, di cos'è Sorge, eccetera, eccetera, non possiamo neppure capire che cos'è le comunità di base, che cos'è i cristiani per il socialismo, eccetera. Quindi mantenere rapporti privilegiati, direi così, con quell'ala che ci sta più a cuore, ma non isolarla dal suo contesto. Però questo richiede una condizione di reciprocità. Allora, quando il cattolico medio italiano dice protestante e pensa valdese che lavora per Com Novi Tempi, fa lo stesso errore dall'altra parte. Sono dei fratelli con i quali noi come protestanti italiani ci sentiamo profondamente legati, con i quali litighiamo da mattina a sera, ma che sono il nostro mondo, la nostra base, le nostre masse, so se si può dire così. Quindi non badare solo alle punte emergenti che già hanno chiarito alcuni discorsi tra di loro, ma alla complessità di questi due mondi.
Sergio Libet ha posto ancora alcuni interrogativi. Primo, perché nasca tanto spesso nelle comunità di base una confusione tra i concetti di chiesa e di comunione? E poi, su dove parli il Cristo vivente nel nostro tempo? la Chiesa, la Bibbia, la coscienza? Molti gli interrogativi, ma molte pure le risposte. Per questo passiamo a registrare almeno parte dei principali interventi del dibattito. Apre la serie degli interventi il teologo Carlo Molari di Roma.
Volevo prima collegarmi un momento alla esposizione di Franzoni, perché mi sembra che ci sia il collegamento di due problematiche diverse, che di fatto esistono attualmente nelle comunità di base italiane, ma non necessariamente esistono. Forse è utile per chiarire il problema distinguere le due problematiche. Le chiarirei così. Primo, la problematica del riconoscimento del ministero o della continuità con la problematica della natura del ministero stesso. Mi spiego. Nelle comunità, per esempio, di base dell'America Latina, il problema si pone in un modo diverso. Non è il problema del riconoscere i ministeri ordinati, ma del vedere a quali condizioni, in quali momenti, la funzione di un ministero ordinato può essere svolta, indipendentemente dall'ordinazione o meno, quindi dal collegamento al potere trasmesso. La condizione è che ci sia il collegamento con la Chiesa, cioè che sia espressione di comunione ecclesiale. E in questo modo, allora, altro è il problema di quali ministeri vengono riconosciuti, se cioè tutti possono essere presidenti dell'Eucaristia, altro è a quali condizioni un individuo, anche non ordinato, può presiedere l'Eucaristia. In questo caso, allora, si sta delineando, almeno nelle riflessioni che fanno i teologi latinoamericani, io adesso per esempio qui c'è il librettino di Boff, ma più volte Boff è tornato su questo, anche altri teologi ritornano su questo argomento. Se si ammette che una comunità è in comunione con le altre comunità, il problema si pone in modo diverso. Non si tratta più di vedere qual è il ministro che noi dobbiamo accogliere o se non c'è un ministro ordinato che cosa possiamo fare. Il problema è a chi affidare in questa condizione il ministero della presidenza eucaristica o dell'amministrazione di altri sacramenti. Il problema è tale qua. E lo risolve in questa linea. Se siamo in comunione, uno di noi può essere realmente presidente dell'Eucaristia, anche se non ci viene inviato dal vescovo, anche se non è ordinato. Però questa non è in ogni caso la soluzione del sacerdozio universale, no? È la funzione affidata a qualcuno in un determinato momento in vista dell'esercizio sacramentale della Chiesa. Sotto a questa soluzione ci sta un concetto di Chiesa che è già abbastanza comune, che è abbastanza comune nel campo cattolico, cioè di Chiesa come sacramento. Cioè è la Chiesa che è il sacramento fondamentale. I diversi sacramenti sono gesti della Chiesa, cioè della comunità ecclesiale. Chi sia il ministro, cioè colui che presta la sua opera perché la Chiesa possa svolgere questa funzione, è secondario. Perché può essere, purché ci sia, purché uno svolga questa funzione ed è espressione della comunità e la comunità è in comunione, il gesto è sacramentale perché è la Chiesa che è sacramento. Non so se in questo caso allora non c'è più il problema del riconoscimento da parte dell'autorità. Il problema è diverso. In questo caso sarebbe realmente un gesto sacramentale senza bisogno di chiedersi se è riconosciuto o meno, perché siamo in comunione. La seconda osservazione che vorrei fare è che in questo caso però, quando si parla di ministeri, si intende ministero esclusivamente intraecclesiale. E questa è una concezione, mi sembra, un po' limitata di ministero. Cioè, ministero di per sé è un servizio non alla Chiesa, ma è un servizio per la missione della Chiesa. Ora, la Chiesa è per il mondo, la Chiesa è per la salvezza, oppure la Chiesa è per il Regno. In ogni caso, il ministero non deve essere considerato in funzione intraecclesiale, cioè un servizio prestato alla Chiesa, ma è un servizio, è un'espressione del servizio che la Chiesa presta al mondo per la realizzazione del Regno. In questo modo allora l'interpretazione del ministero, anche dei ministeri nuovi, ordinato e meno è secondario. Il problema di ordinato e meno è molto secondario, perché infatti i ministeri ordinati sono sorti come espressione del ministero della Chiesa, che in un certo momento ha acquistato una certa istituzionalizzazione, ma non è principale, a mio giudizio, la distinzione tra ministeri ordinati e non ordinati.
Dopo Molari prendono la parola parecchi altri dei presenti. Prende la serie di interventi con Giorgio Girardi.
Sì, ma appunto no, qua mi sembra che entriamo un po' nel vivo di una questione, perché l'esperienza storica di questa generazione, di questa gente qui in Italia, mi sembra essere tutto sommato il contrario, cioè non è che sia secondaria la persona, ma è tutto che si concentra sulla persona, perché quando vi è una posizione di senso assunta da una comunità, poi chi viene fatto responsabile di questo, anzi l'unico interlocutore della gerarchia, è veramente soltanto il prete. Questo, diciamo, sarà uno sbaglio in teologia, però è realmente l'esperienza quotidiana, costante, perpetua, che ha dato tutto sommato origine anche a questa esperienza di chiesa delle comunità di base in Italia. Ecco, allora noi dobbiamo confrontarci. Qui un discorso, una domanda che in fondo va posta a queste osservazioni e anche a alcune cose che ha detto poi Sergio Ripetto. Noi ci confrontiamo con una storia concreta. Ora, la storia concreta ci dice che appunto succedono questi scontri a livello proprio della persona, e quindi tutto questo discorso è un discorso che, portato nelle nostre comunità a livello, è assolutamente incomprensibile, improponibile, vero? Quindi se i teologi da un lato fanno dei discorsi che sono improponibili alla gente, c'è qualcosa che non funziona. D'altra parte il discorso, anche questo richiamo di Ribetta alla base protestante, vero, a cui noi facciamo riferimento, eccetera, questa certamente per noi è una realtà, ma è anche un problema, questo dobbiamo dirlo. Vero, perché c'è lì una dialettica di esperienze politiche, ma noi abbiamo imparato a non separare la politica dalla nostra esistenza di Chiesa, per cui ci ritroviamo un problema di interclassismo nell'ambito del protestantesimo, però che dobbiamo mettere sul tappeto molto molto sinceramente questa. Ed è in fondo questa una delle ragioni per cui fin dall'inizio, per esempio, anche prima forse che scoppiassero le cose del gran pubblico, dell'isolotto, ci furono dei contatti, ci furono degli incontri, ci fu anche poi una certa, così, ognuno per la sua strada. Perché quello che era essenziale come testimonianza per una comunità, ed era la solidarietà cristiana in certi tipi di lotte, era considerato meno importante o addirittura quasi fuorviante per persone delle comunità evangeliche, che giustamente poi erano preoccupate di altre questioni di verità, di purezza, e quindi anche di accettare come un carattere minoritario, eccetera, tutte cose che io condivido. Però lì la discriminante era una discriminante che, vista dal di fuori, forse era una discriminante politica, secondo me era una discriminante anche di fedeltà all'Evangelo nella situazione concreta, ed è questo uno dei punti che io credo dovrebbero anche essere tenuti presenti.
Queste riflessioni erano di Giorgio Giraldè. Dopo di lui ha preso la parola Ramos Reidol.
Ritornando sulla razionalità da utilizzare, anche questo è importante, mi sembra da sottolineare. Certo che c'è sempre una razionalità, non c'è mai una fede non vissuta attraverso una razionalità, lui dice attraverso simboli. Può darsi anche che sia una razionalità non moderna, cioè una razionalità metafisica, quella razionalità della Chiesa, del Papa, di questo Papa, no? Razionalità anche della teologia preconciliare, cattolica, razionalità metafisica, tomistico, aristotelica, no? Cronico, agostiniano, no? Ellenista, no? Il Concilio è stato una espressione che nella Chiesa Cattolica negli ultimi 20-30 anni si era fatto uno sforzo per esprimere la fede come una razionalità moderna, diciamo, una razionalità moderna attenta a ciò che è la storia, no? La storia, ecco, questo è quello che ha fatto la del Runner, la teologia cattolica, e questo c'è anche abbastanza in Italia a livello di teologia, a livello di riviste ufficiali, mi sembra, Carlo me lo dirà, per esempio la rivista di teologia morale o altre riviste, sono più letti, Pannenberg o Moltmann, eccetera, nei seminari cattolici magari, no? Molto letti, dunque vuol dire che la vera, c'è una certa accettazione di questa razionalità, però quando si parla di razionalità allora io starei attento, perché per esempio c'è anche la differenza tra le due fasi dell'illuminismo, no? La fase critica, no? La razionalità moderna come liberarsi da ogni tutela del mito, del sacro, dell'autorità, del dogma, no? E poi la fase politica di Marx. Ecco, allora anche qui bisognerebbe, e questa è una cosa che ci facciamo, forse qui è la radice, ecco, noi siamo passati molto rapidamente attraverso la razionalità, perché ci è venuto negli ultimi 20 anni, no? Attraverso l'accettazione della razionalità della prima fase dell'illuminismo, no? E poi perché siamo impegnati politicamente a sinistra abbiamo accettato subito, alle volte anche un po' schematicamente, la razionalità marxista, no? E questo era... questo bisogna tenerlo presente, cioè questo, perché lui diceva bisogna tenere presente la storia, no? La storia nostra passata. Ecco, ora arrivo a un'altra cosa. Tu, andando poi arriverò ai ministeri, quando tu dici che la parola di Dio parla attraverso, cioè tre risposte, no? Cristo vivente parla nella Chiesa, questo secondo i cattolici. Beh, secondo i cattolici non solo nella Chiesa, ma anche nella storia. E questo non solo nella teologia del Vaticano II, ma anche prima. Perché tu hai fatto una... Io ho lavorato molto tempo con uno dei teologi cattolici più retrogradi che ci siano su questo tema, della successione apostolica, Javier, no? Spagnolo, che adesso è arcivescovo alla Sacra Congregazione del Terribile, metafisica. E lui precisamente, anche se realmente lui diceva, ecco, quello che non hanno concepito della successione apostolica e non hanno accettato il mondo protestante, adesso diciamo la teologia, è questa capacità della storia, no, di incarnare anche la salvezza. Allora, ecco, qui arrivo al problema dei ministeri. Ecco, perché noi riconosciamo senza esclusivo, no, la validità da riformulare, da relativizzare come lui ha fatto prima, no? La validità di una certa forma di ministero che non è che noi, che si è contrapposta di fatto politicamente, storicamente al sacerdozio universale, ma che, ecco, se voi dite che, questo lo dico in una forma provocatoria come l'ho detto altre volte, se voi dite assolutamente che tutto ciò che è il ministero come lo c'è nella storia della Chiesa fino al secolo XIII, no? Dal secolo II, dal secolo III fino al secolo XIII, è tutto sbagliato, mi sembra un giudizio manicheo, un giudizio che non è attento alla storia, che becca un po' di purismo, perché sarebbe 13 secoli in cui tutto è stato l'anticristo.
Per Marx tutto è sbagliato.
Per Marx, anche lui becca di purismo.
No, c'è un filo rosso.
C'è un filo rosso. Ecco, no? Ecco, allora bisognerebbe, no? Ossia, io, quando noi diciamo, nonostante tutto, noi siamo cattolici, adesso risponde, di fatto, siccome la parola di Dio parla anche della storia, io ricordo, rapidamente ricordo questo, che i teologi cattolici, anche quelli diciamo ufficiali, accettano come realmente il Vangelico, la forma di ministero che è venuta dopo le diverse riforme o dalla Chiesa Valdese qui in Italia e poi dalla Riforma eccetera, sono arrivati ad accettarlo e chiedevano anche agli altri di riconoscere anche il significato evangelico delle altre forme di ministero precedenti, pur criticando l'intreccio storico terribile con no? Criticandolo e non accettandolo, cioè anche quando si parla dei vescovi in generale, non tutti i vescovi sono Benelli, supponiamo in tutto il mondo, no? Certamente che Benelli è un fariseo, e glielo dico, no? E se il Papa ha bisogno, glielo dico anche a lui, Però riconoscere come, non so se voi avete la formula che lui aveva risposto quando alla lettera di Gennari sul Papa, no? I cattolici stavano nel suo corno di tempi, come lui aveva risposto, no? Dico, che Pietro sia un certo segno, ma molto, no? A parte poi le forme storiche che ha preso con la cristianità, eccetera, così, questo è da condannare, ma che abbia un certo valore, un certo... No? Che non sia negazione ma espressione del sacerdozio universale di un certo ministero, l'agape, no? Presiedere l'agape, allora che è il servizio, che non è il dominio. Ecco, questo è un problema che però forse è troppo teorico, però per dire, forse è troppo teorico questo problema che vi pongo, no? Però forse è un po' provocatorio nel senso di dire dovete... Insomma, fare una storia critica di questi 13 secoli di cristianesimo.
Giorgio Pelot ha poi analizzato perché certe domande effettivamente non vengano poste dal mondo evangelico alle comunità di pace.
Non mi sembra che sia completa l'osservazione fatta da Sergio Ripè, che negli ambienti protestanti italiani non si rivolgono interrogativi alle comunità di base. Io di interrogativi ne ho sentiti tanti, sarà che frequento ambienti diversi nell'interno del mondo evangelico, ma ne ho sentiti tanti. Il fatto è che questi interrogativi non vengono manifestati, questo si deve dire. E allora bisogna domandarsi perché interrogativi uno se li pone ma non li presenta alla parte a cui li rivolge in se stesso. E per fare questo bisogna avanzare un pochino e domandarsi, vediamo di poter rispondere a qualche interrogativo, cominciando da questo: perché gli evangelici non rivolgono interrogativi, quegli interrogativi, tutti quelli che sono stati fatti, se li tengono, se li pongono e se li tengono. Non sono merce di scambio, questo è chiaro. Sono pochi gli elementi che ritengono che siano merci di scambio. E le merci si scambiano perché? Perché uno con la propria, di cui si può disfare perché ne ha altra, cerca di avere quell'altra merce che lui viceversa non è capace di produrre e non ha. Quindi, perché le merci si scambino, perché le domande si pongono, ci vuole la necessità che si sia creata la necessità di un interscambio. Questa necessità non si è creata. Ecco la prima risposta che io penso si possa dare. E dico, è una risposta che ha una validità per un tempo ben chiaro, perché lo stesso fatto che siamo qui dimostra che questo tempo può darsi che si avvii verso una prima fase di superamento e che quindi si arrivi a un momento in cui certe domande debbano essere poste. Ecco, una domanda che non ritengo debba essere posta dai protestanti alle comunità di base è l'invito a fare teologia. Noi questo invito non glielo dobbiamo rivolgere, non per tattica, ma per strategia. Perché noi sappiamo che nel mondo cattolico, e dico mondo e non area cattolica, intendiamoci bene, anche ieri è stato precisato molto bene da Tortorella questo concetto, il mondo cattolico è quell'insieme a cui ieri Bettazzi faceva appello, l'area è quella parte in cui l'interlocutore prende contatto. Io devo dire, non posso doppiare le due situazioni, per me l'area cattolica non coincide con il mondo cattolico. Quello che mi sembra positivo è che nemmeno per voi coincide, e questo mi lascia molto perplesso, e verremo al contenuto di questo secondo punto. Quindi io ho l'impressione che da parte evangelica si abbia questa sensazione, la stessa sensazione che si ha quando si vede navigare un battello con legato dietro una scialuppa. Non si sa bene qual è che è legato all'altro. Il fatto è che c'è uno che tira e l'altro che va dietro. E quindi le comunità di base sono viste un po' come le scialuppe legate a un battello. Quello ha un motore e cammina, e queste gli vanno dietro. E questo al mondo protestante, non italiano, non piace. Non piace chiaramente per quale motivo? Perché è inutile andare nella scialuppa quando si può salire sul battello. Il motivo è molto chiaro. Il mondo cattolico è il cattolicesimo in Italia. Le aree cattoliche non sono il cattolicesimo italiano. Questa è la concezione. L'ambiente protestante, in media, e i protestanti che sono qui mi possono sconfessare se credono, il mondo protestante ha della situazione che si manifesta nel mondo. Perché? Perché dal giorno della riforma, e per noi valdesi dal giorno di quell'altra, il cattolicesimo è un'altra cosa, è un altro mondo. Di questo bisogna prenderne conoscenza. E i legami sul terreno storico, sul terreno politico che si possono manifestare non servono a superare questo stato, non li possono superare questi ostacoli. Quindi noi non possiamo rivolgere alle comunità di base, non siamo qualificati a dire fate teologia. Siamo ben contenti se la faranno, però, perché la chiarificazione viene da un discorso teologico, e qui io mi devo fermare perché non sono autorizzato, non mi sento, non voglio essere autorizzato da me stesso o da altri a proseguire questo discorso. Quando avrete fatto la vostra teologia, ci rincontreremo a questa o un'altra tavola, e sarà un altro tempo e sarà un altro discorso. C'è un'altra ragione, ecco la ragione per cui certe domande non si devono fare e certe domande non vengono fatte, perché non sono tutti ottusi e non sono tutti rinchiusi in un ghetto che, per grazia di Dio, è stato rotto. Sono molti, non siamo pochi quelli che siamo usciti da questo ghetto, e pertanto abbiamo la perfetta sensazione, almeno io ce l'ho questa e credo che molte altre ce l'hanno dei nostri perché l'ho riscontrata, che abbiamo la possibilità di essere senza bisogno di qualificarci. Questo significa essere usciti dal ghetto. E la gente di fuori ci prende per quello che siamo, senza la necessità di dover premettere, casomai fa seguire, si chiama quello lì, però è valdese, vabbè, pazienza, l'ho conosciuto, che tale. Ma è quello lì che conta, non il valdese attraverso quello lì. Noi diciamo, molti hanno questo, quindi questa ghettizzazione c'è in molti, c'è, ma ha delle sue ragioni che non sono più soltanto il residuo delle persecuzioni, dell'intolleranza di fresca o di antica memoria, vero, del complesso di minoranza, sono un certo senso di fastidio, vero, a mettersi in piazza. Questo c'è, è una qualità, è un difetto, eccetera. Un altro punto è quello appunto della comunità e della Chiesa. Lo so che è un discorso lungo e difficile, se non ve lo voglio fare, però voi stessi non vi siete chiamati la Chiesa di base, ma le comunità di base. Mentre le nostre Chiese, anche se sono viste come soltanto delle comunità, o alcuni le vorrebbero vedere soltanto come delle comunità, hanno la pretesa di porsi come Chiesa. E quindi il discorso tra grandezze diverse si fa con difficoltà, perché bisogna arrivare a degli elementi riduttivi per arrivare alle basi comuni, e quindi discorrere sulle cose che sono diverse, bisogna cominciare a discorrere sulle cose che stabiliscono l'affinità. Ora, dov'è che noi possiamo avere un riscontro di che cosa è l'una cosa e cosa è l'altra? Nella scrittura. Io mi ricordo a Don Bravo che molti anni il termine comunità, Don Bravo normalmente, finché un giorno il moderatore Sommagno, a cui scrivevo una lettera, mi rispose e mi disse: guarda, però che sì, comunità può andare per alcune cose, ma nella scrittura ricorre una volta sola. E negli Atti degli Apostoli, e con ben ragione, è distinto dal concetto di Chiesa. Da questo io ho fatto tutto un ragionamento, e molti altri hanno fatto ragionamenti migliori di me, io sono arrivato a questa posizione sintetica, che per brevità ve la lascio lì, poi ne fate quello che volete. La comunità esige una base comune, continuativa ed espansiva. Si riduce al comune tutto ciò che entra. Ed è perfettamente logico che le vostre comunità siano delle comunità di base. Perché l'accentuazione è proprio sulla base. L'accentuazione è su un distacco concettuale, non istituzionale, quantomeno a mio avviso, da quello che ho potuto riscontrare. Un tentativo di rottura potrebbe essere visto dall'esterno, ma dall'interno non è così, è un tentativo di essere altrimenti, ma sempre di essere con la Chiesa cattolica, apostolica e romana. Quindi sono comunità all'interno della Chiesa cattolica, apostolica e romana, cioè sono una scremata di cattolici che intendono vivere il loro cattolicesimo in un determinato modo, su un ripensamento Io li ho sempre chiamati così, quelli che altri chiamano il dissenso cattolico, ma è una parola che non mi piace, perché vedo che sono dei cattolici che intendono vivere in un modo particolare il nuovo cattolicismo, che hanno ripensato, completamente legittimo, onesto e chiaro che sia così. Se è così che è chiaro, quindi è onesto. Mentre la Chiesa no, la Chiesa è l'assemblea dei diversi, e di questo bisogna che ci rendiamo conto. La Chiesa, soprattutto in un paese come il nostro, la Chiesa non è una comunità di uguali, è un'assemblea di diversi che si raccoglie soltanto quando due o tre si raccolgono nel nome del Signore, per altre cose no, nel nome del Signore, allora lui anche lì fa Chiesa, è quel corpo che vive unicamente della grazia del Signore, questa è la Chiesa. La Chiesa è una cosa di molto diversa, non è né di più grande né di più piccolo, è di diversa. Quindi nella Chiesa ci possono essere quelli che sono da una parte e quelli che sono da un'altra parte, senza fare dell'interclassismo, perché è un termine che in Chiesa proprio non ha né un banco riservato né posto. Nella Chiesa ci sono tutti quelli che credono al Signore a modo loro, così come il Signore dà loro la grazia di capirlo. E nell'interscambio di tutti i partecipanti può darsi che si arrivi anche ad esprimere delle comunità nell'interno della Chiesa per fare oggi una cosa, domani un'altra, cioè persone più legate da scopi più limitati, più produttivi, più impegnati per fare cose che la Chiesa nel suo insieme non può fare. C'è chi fa una cosa, c'è chi ne fa un'altra. I doni sono tanti, ma provengono tutti quanti dalle vie dello Spirito. Ora, questa differenza di posizione è percepita nel mondo protestante, non so come sia percepita dalle comunità di base, ma nelle nostre chiese è percepita. Quindi è difficile porre degli interrogativi su cosa? Su una determinata vita politica? Quelli che pensano di poter fare questo lo facciano benissimo. Non c'è nessuno che protesta, sì, qualcuno protesterà, ma per delle ragioni politiche, non per delle ragioni ecclesiastiche. E non hanno alle volte il coraggio di dire che è per delle ragioni politiche, dicono che è per ragioni ecclesiastiche. Non ne conosciamo tanti dei nostri capoccioni. Capoccioni non grossi, capoccioni senza sicurezza, che vedono le cose in questa maniera. Ma era erroneo il giudizio. Ora dico, per quale motivo io non posso come Chiesa partecipare ad una comunità anche diversa? Quindi nel nostro mondo le persone che io chiamo più intelligenti hanno capito che si può benissimo trattare insieme con le comunità di base certi aspetti dell'incidenza della Chiesa nella società. Ma questo non pone degli interrogativi di carattere religioso, porta delle azioni che la religione, che la fede traduce nella storia. Non so se questo è sufficientemente chiaro ed esplicito, mi sembra che almeno una parte del mondo protestante italiano abbia questa visione della situazione.
Filippo Gentiloni interviene più legandosi all'esperienza concreta di Com Novi Tempi ed agli interrogativi che questa gli fa sorgere.
Dunque, è giustissimo che dobbiamo avere più senso storico. Un'altra cosa però, ecco, e vado subito ad una pratica. Tu dici, il mondo protestante italiano, voi dovete stare attenti a non identificarlo troppo con questo settore di chiese, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, su questo secondo me è un punto in cui io risbatterei un po' l'accusa a voi. Cioè, io ho notato un progressivo restringimento di questa area intorno a Com Novi Tempi. Un progressivo restringimento valdesizzato, e questo secondo me è una perdita. Non perché i valdesi, figuriamoci, io sono sempre uno di quelli, c'è una stima dei valdesi che mi deriva da quando mia madre, fin da piccolo, siccome era di quelle parti, mi diceva cose incredibili, appunto, che non peccano mai, non rubano, arrivano sul lavoro, mi diceva sempre puntuali, per cui poi sono cascato dalle nuvole quando mi sono accorto, per esempio, che giocano a carte. E bevono buon vino, non avrei mai immaginato veramente, quindi ho quel tipo di idea del valdese. Però trovo che il valdese sarebbe arricchito con un po' più qui. Ecco, per esempio, io mi ricordo quella sera da voi in facoltà pochi giorni fa, e io ero interessatissimo a sentire protestanti non valdesi, e era interessantissimo quell'arco di posizione estremamente arricchente, invece qui non lo abbiamo, o non lo abbiamo quasi per niente. C'è Renato De Battista, ma purtroppo si vede troppo poco nelle nostre
redazioni. Non dirlo fuori di qui, però perché mi fa passare i miei guai.
Quindi, se fosse possibile arricchire di persone evangeliche, possibilmente anche tenendo presente questo arco di posizione. Prima cosa concreta. Seconda cosa concreta, emerge anche stasera che sono molte le questioni e di fondo che ci dividono. Non c'è dubbio, sul piano, diciamo, teologico o ideologico o teorico, poi qui si è visto anche stasera come le parole sono difficili da adoperare, importanti e difficili, chiesa, comunità, comunione, è tutto un gran problema anche proprio di parole, mondo, area, ecco per esempio Peirotto le adopera in un certo modo, ma non tutti per esempio accettano quel tipo di distinzione lì, e quindi anche su questo sarebbe da discutere, eccetera, eccetera, no? Ecco, per esempio Franca dice dobbiamo predicare insieme, e io capisco benissimo la sostanza di quello che dice e sono d'accordo, però alla mia terminologia la parola predicazione è una delle cose peggiori che tu puoi dire, perché alla mia mentalità evoca, capito? Evoca tutte le cose, evoca quell'intesto. Sono andato a vedere ieri sera, siamo andati a vedere la predicazione lì a quella, al Mistero Napoletano di Roberto De Simone al Teatro Olimpico, quella è la predicazione che noi immaginiamo e sentiamo predicare. Devi dover trovare altre parole. Però ci dividono molte cose, ma ecco, ci sono delle, insomma, non c'è dubbio che noi abbiamo saltato un passaggio culturale, quello della riforma. E questo è importantissimo, è importantissimo. Ecco, forse noi cattolici troppo lo dimentichiamo e ci dovremmo ritornare su. Però dopo il passaggio culturale della riforma c'è un altro salto culturale enorme che stiamo facendo insieme. Ecco. E questo mi pare ci accosta molto, e che è quello che si può dire, diciamo, marxista, oppure diciamo semplicemente della cultura moderna, oppure diciamolo della storicizzazione, per esempio, ancora meglio, della storicizzazione. Per cui ecco che quando per esempio qui stasera si dice facciamo teologia, subito non si sa cosa vuol dire questa espressione, che cosa intendiamo per fare teologia, ritrovare una certa verità assoluta nella scrittura o altrove, oppure ritrovare un certo rapporto con la prassi che cambia giorno per giorno. E qui, in questa faticosa ricerca, siamo insieme, stiamo tutti nella stessa barca di fronte alla cultura contemporanea e stiamo volando via qua. Questo io sottolineerei, cioè se l'ottica è molto intraecclesiale vengono fuori delle differenze veramente enormi, e sono venute fuori anche stasera. Ma se l'ottica è un po' meno intraecclesiale, è un po' più extraecclesiale, verso la cultura contemporanea, siamo tutti nella stessa barca, nella stessa merda fino a corpo. Perché non riusciamo più a capirci niente di che cosa sia veramente fare teologia, di che cosa sia la verità. La verità non è più adequatio intellectus et rei, non è più nemmeno una certa cosa da scavare e da trovare veramente nella parola della scrittura, è nella storia. Che vuol dire? Io però, e concludo, non proporrei di imbarcarci in queste discussioni qui, perché non siamo all'altezza, forse perdiamo tempo, eccetera. Ma proporrei di discutere di più su uno o due punti concreti in cui queste nostre divergenze da una parte, ma anche convergenze dall'altra, possono trovarsi bene. Per esempio, dico subito, quel tema che già ha affrontato Sergio con quella famosa lettera, la cosiddetta religiosità popolare, o religione popolare, non so come si può dire. Qui mi pare che, senza fare dei dialoghi sui massimi sistemici, potremmo trovare abbastanza bene a discutere e a constatare le nostre divergenze e convergenze. Ed è un tema di estrema attualità, ed è un tema storicizzato. Ecco, per esempio, quando Gioiosa Ionica dice di riappropriarsi della sua processione a sinistra perché il suo San Rocco è diventato comunista e rifà la processione come prima, con la faccia del mattello, e giustamente Sergio Ribet, dico giustamente, io sono d'accordo, si arrabbia, invece altri di noi sono d'accordo. Questa mi pare una buona impostazione della discussione. E forse l'abbiamo fatto troppo poco fino adesso, ne potremmo trovare forse anche qualcun altro di questi punti. Secondo me un altro punto che dovremmo discutere di più è la preghiera, che ci porterebbe a dire qualcosa in positivo. Diciamo sempre troppa roba negativa contro tutto e contro tutti e troppo poco in positivo. E qui avremmo un punto di incontro-scontro, secondo me fecondo. Mentre forse sul tema abbordato stasera dei ministeri ho un po' l'impressione che andiamo abbastanza presto dentro un vicolo cieco. Questo già l'esperienza ce l'ha dimostrato. Quindi io proporrei, allora, concludendo, tre cose concrete. Più protestanti dentro con Novi Tempi e possibilmente anche un arco. Secondo, discutere di più insieme questi temi concreti, almeno per esempio questi due, religione popolare o religiosità popolare e preghiera, nei modi da studiare poi in sede di redazione.
Concludono la serata due interventi di Giorgio Girardet e di Franca Mazzarella.
Una cosa che dovremmo proprio evitare è, quando affrontiamo questi temi, di pensare che chi li affronta si mette lì in cattedra e giudica se quello è cristiano, quello un po' di meno, quello di più. Ma secondo me è assurdo, dico, non tocca mica a noi giudicare. Come facciamo a sapere come quella persona vive la sua fede, crede di vivere, la vecchietta di Gioiosa Ioni o il pastore che sta contro con Pinochet in Cina, ci mancherebbe altro, dico, insomma, lì facciamo le nostre, non vedo. Invece c'è sempre, continuamente, questa, che non si può affrontare un argomento che viene fuori da che cosa? Dal fatto che ti incontri con una situazione, leggi delle cose che hanno scritto delle persone, sai che certe persone hanno fatto delle cose, e quindi con quella realtà ti confronti, discuti, la metti in rapporto con quello in cui credi, con la tua storia, eccetera, e da lì vai avanti per riflettere. Veramente sbagliare il campo da questo, che sarebbe una cosa più odiosa, dico, uno si mettesse lì a dire quella vecchietta là, Gioiosa Ioni, che prende il rosario, quindi non è credente, ma insomma, dico, è lungi, veramente.
Come Lutero diceva che sono tutti buoni cristiani perché sono cattivi romani, è un giusto teologico.
No, ma è un altro discorso, non sulla singola cosa, così come se Filippo dice...
Ma siamo soltanto milioni di cattolici, tu che dici?
Sì, ma non, tu puoi dire, ma non è che giudichi quello, come quella persona lì. Però dico, se secondo te quel tipo di cosa, da quello che tu credi di aver letto, dall'Evangelo, eccetera, è una cosa sbagliata, cercherai di dirlo, così come lo dici per tantissime altre cose. Così come lo fai su altre cose su cui sei convinto e siamo convinti insieme. E pensa alla morte e pensa a mille altre cose. Così come facciamo per quello, perché non altre battaglie che ci sei. E quando ti confronti con la riforma, dico, trovi la libertà del cristiano di Lutero, ma trovi anche Lutero che si siera con i principi e fa avanzare con i principi. Tutte le situazioni storiche che viviamo, che abbiamo vissuto, sono piene di contraddizioni, di errori, di peccato, di debolezza. Però dico, cerchi di cogliere quelli che sono i segni della speranza, no?
Credo che ci siano pochi luoghi in Italia, forse anche all'estero, dove si possa parlare con la franchezza con cui abbiamo fatto stasera, tra l'altro capendoci anche gli altri, credo che ci siamo capiti molte cose. Vero? Quindi, però, come Novi Tempi risponde all'esigenza di lotta, come si usa dire, vero? Di impegno cristiano in questa società, in questi momenti. Con Novi Tempi non è il periodico di un qualche cosa che esiste, ma è esso stesso un qualche cosa che lotta, che si impegna. Io non ho difficoltà, ripeterlo ancora una volta, io non credo che l'avvenire verrà ancora l'esistenza di confessioni che si chiameranno cattoliche e protestanti.
E concludiamo dicendo che questo forse più che una previsione è un augurio, ma che vale comunque la spesa di impegnarsi per la sua realizzazione più prossima possibile.